State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS nel quale questa mattina vi raccontiamo la storia di un giovane italiano che vive in Australia da circa 3 anni, che è impegnato a vari titoli nel mondo del tennis. Lui ha 34 anni, viene da Arona sul Lago Maggiore, sponda piemontese del Lago Maggiore, si chiama Francesco Limenta. Francesco, grazie per la disponibilità e benvenuto su Radio SBS.
Grazie a te, Dario, della disponibilità e un saluto a tutti.
Allora Francesco, senti, per cominciare ci racconti un po' la tua storia, che cosa ti ha portato in Australia e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia?
Allora, io per 10 anni ho avuto un centro sportivo proprio ad Arona e adesso lo stanno seguendo i miei familiari perché io sono lontano, e appunto in quel centro sportivo ho incontrato la mia fidanzata, che poi era australiana, e 3 anni fa abbiamo deciso di trasferirci in Australia come esperienza, e poi invece ci è proprio piaciuto dal punto di vista, insomma, come vita, come paesaggistica e tutto, e quindi mi sto trovando benissimo qui a Melbourne, che tra l'altro è il paese, insomma, dell'Australian Open, e quindi è un'esperienza che sto facendo bellissima e spero di continuarla.
Senti, se dovessi fare una sorta di confronto tra il mondo del coaching, del tennis in Australia e quello in Italia, quali sono le somiglianze e le differenze che ti vengono per prima in mente?
In Italia ovviamente nasciamo tutti un po' sulla terra battuta, sulla terra rossa, quindi il tennis è molto più incentrato su lunghi scambi, c'è molto più, in termine tecnico, più topspin, la palla è più arrotata ovviamente giocando più sulla terra battuta, e invece, diciamo, in Australia, siccome i campi sono sintetici ovviamente ci sono meno scambi, però puntano molto di più sul servizio, magari sulla volée, ecco, scambi più brevi. Questo, diciamo, è la differenza, le differenze tecniche.
Senti, ma al di là del discorso relativo proprio alla tecnica di base, ci sono delle impostazioni che in Italia vedevi e che in Australia non vedi, o viceversa?
Allora, in Italia più o meno 10 anni fa, proprio anche con la Federazione Italiana Tennis, avevano introdotto di più il discorso proprio del palleggio tra maestro e allievo già dalle prime lezioni. Invece io ho notato in Australia c'è più, come lo dicono qui, il drop feeding. Praticamente prima di iniziare, diciamo, a palleggiare con il bambino, tendono di più a focalizzare sulla tecnica, diciamo, e poi dopo andare a farli giocare. Queste sono un po' le differenze, la differenza sostanziale per le prime, si può dire, 10-15 lezioni. Poi dopo più o meno ovviamente il tennis segue sempre il suo iter, insomma.
Quindi questo prescinde dall'età del bambino, stai dicendo che le prime 10 lezioni che vengano fatte quando il bambino ha 3-4 anni o quando il bambino ne ha 9-10, in Australia si tende a renderle più simili ad un gioco nel quale si insegna la tecnica di base piuttosto che a buttarle in campo direttamente come avviene in Italia?
Sì, corretto. Che questo avveniva anche in Italia fino più o meno a un 12-13 anni fa. Poi con la Federazione Italiana Tennis hanno introdotto i nuovi maestri, e quando i maestri fanno il corso per appunto diventare istruttori, maestri e tutto, subito diciamo i tecnici ti spiegano che adesso vogliono già dalla prima lezione eliminare un pochino il cestino, tra virgolette, il basket che c'è con tutte le palline all'interno, come, diciamo, come se fossi uno sparapalline, ma preferiscono usare la pallina depressurizzata e palleggiare con l'allievo già dalla prima alla seconda lezione, come se fosse l'acquaticità che fai quando impari a nuotare.
Senti, tu hai lavorato, per cominciare, nel mitologico circolo di Kooyong, che è quello nel quale si disputavano gli Australian Open di tennis prima della costruzione di Melbourne Park, si chiamava Flinders Park nell'88 quando gli Australian Open si trasferirono lì, e quando gli Australian Open si disputavano tra l'altro su erba, quando lo slam australiano si disputava sulla superficie più antica per quanto riguarda questo sport. Lì si insegna un tennis diverso, un po' data la tradizione e un po' dati i campi che per la maggior parte sono ancora in erba?
Certo, allora io sì, ho lavorato per qualche mese presso la prestigiosa accademia di Kuyong. Kuyong ha la fortuna ovviamente di avere la superficie sia in terra battuta, sia in sintetico, sia in erba. Quindi qualsiasi tipo di giocatore, diciamo, che approda a Kuyong ha la possibilità, se dovesse fare magari in quella settimana un torneo sulla terra rossa, si può allenare sulla terra rossa, se deve farlo sull'erba andrà sull'erba, se sul sintetico sul sintetico. Quindi devo dire che Kuyong ovviamente è un livello di centro sportivo veramente di elite, sia per l'eleganza sia per la storia che ha dietro. Per quanto riguarda l'insegnamento, a Kuyong io seguivo gli squat. Praticamente c'erano tantissimi ragazzi e ragazze dai 7 fino ai 18 anni ed è bellissimo il fatto che lavorano in contemporanea 7-8 maestri proprio per insegnare le basi a questi ragazzi, e ognuno ovviamente di questi maestri hanno delle caratteristiche diverse, quindi tutti i ragazzini insomma possono comunque apprendere il tennis in maniere, diciamo, anche diverse, perché ovviamente ogni maestro ha un po' il suo stile di insegnamento, e che magari per te io potrei essere, diciamo, perfetto insomma tra virgolette, e magari per un altro potrebbe essere migliore un altro maestro. Ecco, a Kuyong loro hanno una grandissima scelta per quanto riguarda i maestri e sono super qualificati.
Stiamo parlando con Francesco Limenta, che di professione fa il maestro di tennis, ma non solo, e poi magari tocchiamo anche quell'altro aspetto della tua attività lavorativa, e che vive in Australia da poco più di 3 anni, negli ultimi 2 come quasi tutti, bloccato da un under obtorto collo. Senti Francesco, per concludere il discorso su Kuyong, quindi non c'è da nessuna parte il tentativo di tirar fuori qualche nuovo Pat Cash o anche soltanto un Mark Woodford, cioè il serve and volley è definitivamente morto e sepolto, anche sui campi in erba più storici d'Australia non si insegna a seguire il servizio a rete.
Devo dire che il servizio adesso è diventato il 70% del giocatore, nel senso che il servizio si tende a insegnare una prima di servizio veramente, veramente potente per cercare di mettere subito in difficoltà l'avversario. Perché cosa succede nel tennis moderno? Se hai un servizio molto potente e il tuo avversario ovviamente riesce a intercettarlo, tante volte il giocatore che ha servito non riesce neanche ad arrivare in tempo alla rete, perché è stato talmente veloce il suo servizio e l'impatto anche dell'avversario che non gli dà insomma il tempo di approcciarsi per fare poi la volée. Quindi si tende praticamente a fare un servizio potente, aspettare magari la risposta dell'avversario magari sulla linea del servizio, e poi da lì provano a fare il classico winner magari di diritto, e quindi ovviamente il serve and volley è molto più complicato, anche se dovesse capitare che un giocatore dice io preferisco, non so, fare un servizio kick magari con la prima di servizio e approcciare verso la rete, anche lì il timing dei giocatori di adesso, che hanno un fitness, hanno un fisico diverso dagli anni 80, anni 90, riescono comunque molto facilmente a passare, tra virgolette, fare il passante sul lungolinea o cross, e quindi veramente diventa difficile il serve and volley.
Insomma, diventa un po' una tattica harakiri. Tra l'altro, tra gli addetti ai lavori tutto ciò è noto, però al riguardo, proprio per chiudere questo argomento, la parola definitiva me la diede uno che fece del gioco da fondo le sue fortune, un certo Andrea Agassi, che mi disse: il gioco da adesso rende impossibile le discese a rete, neanche tanto per il fitness e neanche tanto per le racchette, ma proprio per le corde che consentono ai giocatori di trattenere la pallina quella frazione di secondo in più che dà loro la possibilità di dare spin, quindi dare rotazione, e soprattutto trovare gli angoli che impediscono al giocatore a rete di poter chiudere tutto lo specchio appunto della rete stessa per impedire i passanti. Senti, visto che stiamo entrando nel tecnico, tu come insegnante ma anche come imprenditore hai deciso di allargare la tua attività perché hai trovato, diciamo così, uno strumento utile per insegnare il tennis, no?
Certo. Allora, io mi sono ritrovato in tanti anni di insegnamento, soprattutto con i ragazzini che non hanno una grandissima, diciamo, anche stabilizzazione motoria, a tenere, diciamo, l'occhio focalizzato sulla pallina, perché i ragazzini tendono a non guardare la pallina nel momento in cui la stanno per colpire, quando la colpiscono, tendono a, diciamo, al posto di la pallina impattare nel centro della racchetta, insomma, tendono a colpire di più sul telaio. Quindi io mi accorgevo che per 10-15 minuti ero obbligato continuamente a dire: no, devi focalizzare, devi guardare la palla perché altrimenti prendi poi il telaio e così. E allora poi mi sono informato, diciamo, negli anni, e avevo notato che c'erano questi cucchiai, diciamo, che sono fatti di legno, che aiutano, diciamo, tecnicamente a colpire la palla in maniera, diciamo, perfetta, nel senso che quando i bambini iniziano a colpire la palla con questi spoon, questi cucchiai di legno, riescono a colpire la palla poi in centro quando passano poi alla racchetta. L'unica cosa di questi cucchiai di legno è che mi accorgevo che erano molto pesanti per i ragazzini e non erano tanto simili alla racchetta, quella, diciamo, che può essere in materiale in carbonio, questi materiali che vengono fatti adesso, le racchette moderne. Quindi la mia idea è stata di cercare di, insomma, di commercializzare dei cucchiai, però non di legno ma di carbonio,